il sassofono di Manu Dibango per questa ambessa musica afrobeat sui 96.8 di Radio X, come capita spesso, anche perché noi siamo la radio più black, la radio più africana di Cagliari. Siamo in Piazza del Carmine, che ormai è diventata Piazza Africa, e non potevamo non parlare di un incontro che si svolge a Cagliari il 23 ottobre, quindi sabato, no, venerdì, e che si chiama Migrantes. È organizzato dal Centro Italo-Arabo del Mediterraneo a Sadaka, e sono venuti a parlarcene in studio Mondino Schiavoni e Alessandro Aramu, che saluto. Benvenuti a Radio X.
Grazie, grazie.
Grazie.
Allora, in realtà poi ci sono anche altre manifestazioni organizzate insieme, diciamo, a Migrantes, ma partirei da questo convegno che si svolge venerdì alle 9.30 alla Sala dell'Unione Sarda. Ce ne parli tu, Mondino?
Sì, grazie, grazie di averci invitato. Sì, mi piace iniziare però mettendo insieme queste due giornate. Noi siamo pronti ad ospitare coloro che hanno voglia di perdere due giorni di tempo, venerdì e sabato, nella sala dell'Unione Sarda, per parlare di cose un po' diverse, un po' alternative, con un modo un po' nuovo, e soprattutto con un'interpretazione dei fatti che è un po' diversa da quella che viene trasmessa normalmente dai sistemi, dai mainstream, dalle TV nazionali, dall'informazione consolidata. E lo veniamo a fare qua oggi a Radio X, le presentazioni di questa iniziativa, e quindi in una radio che ci ospita e che è una radio appunto importante da questo punto di vista. Partiamo con Migrantes il 23, venerdì mattina. Parliamo di migrazione, ne parliamo con Liana Mistreta, la giornalista della Rotta dei Balcani, quella che a Ranews 24 ha fatto una serie di servizi importanti. Ne parliamo con alcuni parlamentari sardi, appunto Romina Amura e Ignazio Angioni, ne parliamo con Don Marco Lai, ma ne parliamo soprattutto in un modo diverso. Ne parliamo pensando e avendo realizzato un progetto che ci ha visto protagonisti all'interno di alcuni centri di accoglienza, attraverso un'analisi che la nostra associazione ha fatto di dialogo con i soggetti che sono arrivati in Sardegna con i barconi, quindi parlando con loro. E questo è un modo diverso di interpretare, quindi far parlare loro e far testimoniare coloro che li hanno accolti, cioè i soggetti che si sono occupati di loro in questa fase di accoglienza.
Ecco, ci racconti, tu che sei il presidente di questa associazione, un po' la storia di Assadaka Sardegna?
Ma Assadaka è una società, un'associazione di livello nazionale che ha un approccio federale, esiste in più regioni d'Italia, io sono il presidente in Sardegna e anche il presidente a livello nazionale, e ha una sede in varie regioni. È un centro italo-arabo, si occupa prevalentemente dei rapporti fra l'Italia e i paesi della sponda sud del Mediterraneo, in particolare.
Quindi non solo il tema della migrazione,
non solo il tema della migrazione. L'associazione ha si occupa molto di geopolitica, molto di giornalismo, abbiamo fatto molte missioni nei paesi anche in questo momento affetti dalla guerra, in Siria in particolare, ma anche in Libano, e abbiamo realizzato parecchi progetti, alcuni dei quali finanziati anche dall'Unione Europea, e abbiamo anche editato e pubblicato alcuni libri sui reportage fatti dall'associazione.
Quindi valorizzare i legami, le interconnessioni che ci rendono tutti, diciamo, in qualche modo figli dello stesso mare, della stessa grande cultura. In questo caso ovviamente il tema della migrazione, che è l'emergenza che viviamo tutti i giorni, alla quale assistiamo spesso inermi, diventa rilevante, e quindi è giusto che voi abbiate aperto queste due giornate nel segno di Migrantes, però poi c'è anche ovviamente dell'altro in questi due giorni. Allora, che cosa succederà esattamente?
Il pomeriggio del 23, poi dopo magari Alessandro entrerà più nel merito di alcuni aspetti di contenuto. Il pomeriggio del 23 abbiamo un'iniziativa per parlare di Liliu, politica dell'accoglienza e costante resistenziale. È una cosa culturale per ricordare il grande archeologo Liliu. E poi il giorno dopo, il 24, abbiamo il nostro meeting, il terzo anno che facciamo questo meeting delle politiche del Mediterraneo, e parliamo di accordo sul nucleare iraniano e degli scenari in Siria e in Iraq, con l'ambasciatore iracheno presso la Santa Sede, con l'ex, col vice segretario generale della Lega Araba, con il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche.
Quindi
in
politica
Italia,
internazionale, diciamo.
Con un monsignor Haddad, che è un religioso molto importante. Questo la mattina. Il pomeriggio parliamo di informazione, disinformazione e giornalismo nelle aree di crisi, insieme a due giornaliste siriane che vivono in Siria e che in questo momento fanno giornalismo in Siria, molto importanti, Diana Jabur e Diman Asif, che hanno un ruolo importante nelle due televisioni importanti in Siria, con Liana Mistretta, con Bruno Ballardini, che ha scritto un libro sull'ISIS molto molto interessante e che sarà insieme a noi. Ovviamente non vi ho citato tutti gli ospiti, ma sono tanti altri che potrete vedere anche sul nostro sito a saracasardegna.com, troverete tutto il programma.
Ecco, ad Alessandro Aram vorrei chiedere intanto ovviamente di approfondire alcuni dei contenuti che verranno, diciamo, presentati in queste due giornate, ma soprattutto vorrei prima di tutto chiederti come è cambiata la sensibilità, la percezione da parte delle persone di queste tematiche che hanno al centro il Mediterraneo, la cultura mediterranea, i legami tra gli altri popoli che si affacciano su questo mare.
Certamente è cambiata in meglio per certi aspetti e in peggio per altri, perché noi oggi ci troviamo, come dire, al centro di un fenomeno, anzi di fenomeni migratori che sono di ampie proporzioni. Noi pensavamo che soltanto il Mediterraneo fosse interessato da questi fenomeni migratori, e l'abitudine anche di vedere i barconi che attraversavano il Mediterraneo con migliaia di profughi o migranti economici, come si usa adesso, che arrivavano dall'Africa e dall'Africa subsahariana. Poi ci siamo resi conto che questo problema non era un problema soltanto italiano, come qualcuno ha voluto cavalcare in maniera strumentale per questioni puramente politiche ed elettorali, ma invece era un fenomeno che interessava tutta l'Europa. E quindi ci siamo resi conto, non noi, ma l'opinione pubblica e i vari paesi e le varie popolazioni si sono rese conto che in realtà la guerra in Siria o le guerre in Medio Oriente hanno provocato e provocavano un fenomeno migratorio ancora più grande. Stiamo parlando proprio della rotta dei Balcani, di cui parlava proprio poco fa Mondino, che è una delle rotte che per tanto tempo è stata nascosta, perché da lì si arrivava attraverso le frontiere dentro i camion in maniera molto nascosta, ma in realtà è una rotta che è stata battuta molto, e poi ovviamente negli ultimi mesi, negli ultimi 3-4 mesi è scoppiata con evidenza
questo esodo
sì. Perché si tratta di un esodo, e quindi noi parleremo ovviamente nel primo convegno parleremo anche di questo, non soltanto di questo.
Ecco, mi dicevi, sarà anche presentato il lavoro che avete fatto di ascolto delle storie di queste persone, che è un lavoro preziosissimo. Tra l'altro, da uomo di radio pensavo quanto sarebbe bello queste storie farle ascoltare alla gente, usare la radio, che è lo strumento della parola per eccellenza, per raccontare le storie che ci sono dietro queste facce, queste persone che ogni giorno vediamo girarsi un po' come spettri in giro per la città in attesa di qualche cosa, con un telefonino davanti alla ricerca di un contatto e di un'opportunità, ma quelle persone hanno dietro di sé delle storie incredibili. Ecco, raccontaci un po' che cosa avete scoperto parlando con queste persone.
Ma sono delle storie incredibili e drammatiche allo stesso tempo. Noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con ragazzi e ragazze, perché sono tutti giovanissimi, molto giovani, spesso minori, che hanno alle spalle delle storie che sono poi, come dire, la rappresentazione anche di un cammino che dura settimane, giorni, e che dura migliaia di chilometri. Uomini e donne, ragazzi e ragazze che sono arrivate qui letteralmente in mutande. Quando io dico letteralmente in mutande, dico veramente persone che non avevano nient'altro che quello, e che quindi si sono lasciate
anche perché quel poco che avevano se l'hanno probabilmente venduto per pagarsi la traversata,
assolutamente, no? Assolutamente. Lasciano alle spalle non soltanto guerre, ma lasciano povertà, lasciano condizioni drammatiche dal punto di vista economico e sociale. Davanti al nulla si apre un'unica speranza, quella di oltrepassare il Mediterraneo e di arrivare in un paese o in un continente, cioè l'Europa, che possa in qualche modo fornirgli un futuro. Stiamo parlando ovviamente di storie drammatiche, perché poi in tutta questa vicenda c'è un buco nero, come lo chiamiamo noi, che è il buco della Libia. E qui in Libia i ragazzi e le ragazze che noi abbiamo intervistato hanno subito ogni tipo di violenza, hanno subito percosse, hanno subito violenze di carattere di natura sessuale, sono stati alcuni reclusi in centri di detenzione, altri prigioni, torture, quindi questi segni, oltre che portarli ovviamente nel fisico, perché erano anche visibili, questi segni ovviamente sono dei segni che si portano dentro lo spirito e se ne porteranno per sempre. Quindi è anche stato molto difficile avere un approccio di questo tipo, pur noi essendo abituati spesso a trattare di queste tematiche, anche per la giovane età di questi ragazzi.
Ho capito, io voglio approfondire ancora con te questo discorso, prima facciamo la prima delle nostre pause musicali e poi torniamo in diretta qui con i nostri ospiti. La musica di Fela Kuti quando sono le 19:30 minuti all'orologio di Radio X, mercoledì 21 ottobre. Potete riascoltare ovviamente questa puntata anche in replica la mattina dopo Buongiorno Cagliari a partire dalle 9:30, e nel nostro weekend ovviamente potete scaricarvi il podcast e ascoltare il programma in streaming sul nostro sito radiox.it, come fanno sempre più numerose le persone che seguono i nostri programmi. Con Raimondo Schiavone e Alessandro Aramu stiamo parlando di Migrantes, ma anche di altri incontri in programma tra venerdì e sabato nella sala dell'Unione Sarda. Incontri che comunque hanno al centro il tema del Mediterraneo, della cultura mediterranea, della politica estera, che poi è quella che un po' decide anche gli equilibri e che genera poi fenomeni come quello a cui stiamo assistendo, della migrazione in massa di tantissime persone. Con Alessandro stavamo parlando proprio del lavoro di ascolto che la loro associazione ha fatto nei confronti di questi ragazzi che arrivano nei modi più incredibili dalle nostre parti. Dove stanno andando questi ragazzi? Voi che idea vi siete fatti? Cosa stanno cercando?
Beh, stanno cercando certamente, come dicevo prima, un riscatto prima di tutto, un riscatto. E chiedono di poter lavorare, di poter contare, di poter essere non soltanto dei numeri, delle cifre, ma di essere delle persone. E da questo punto di vista chiedono di fare anche delle cose che per noi sembrano assurde. Ad esempio, il sogno di una ragazza... peraltro bellissima, col suo sguardo molto profondo, è quella di fare di coltivare la terra. Cioè, il sogno della sua vita è coltivare la terra.
E avere un po' di terra da coltivare.
Avere un po' di terra da coltivare, una cosa che per noi sembra quasi scontata, ma lì non era possibile fare questo. E lei vorrebbe fare la contadina. Un'altra ragazza, ad esempio, vorrebbe fare la sarta, cucire. Quindi anche, come dire, lavori neanche tanto complicati, che richiedono, non richiedono una grande specializzazione, anche se richiedono invece
manualità, capacità.
Però, come dire, tutti i lavori che è possibile fare, e non è difficile neanche trovare un insegnante, un maestro per loro, un sarto, un buon contadino, e quindi è anche facilmente realizzabile il sogno di questi ragazzi.
Ecco, pensando anche al sogno di questi ragazzi, che poi in realtà è un sogno che va anche nella direzione di uno sviluppo possibile anche per noi che li ospitiamo, cioè... abbiamo noi un problema di terre incolte, abbiamo un problema di manodopera specializzata sempre più difficile da reperire. Quando si dice che questa grande migrazione in realtà potrebbe essere anche un'opportunità per chi ospita, non soltanto per chi scappa, non è una fandonia, Raimondo? Cosa ne pensi?
Ma assolutamente non è una fandonia. A dirlo di questi tempi è sempre più pericoloso, perché poi il qualunquismo galoppante porta a pensare in maniera diversa, a pensare che le migrazioni portano dei problemi e basta. La storia dimostra che le migrazioni sono state invece portatrici di economia, di sviluppo. Questo l'ha capito per prima la Germania, che è sempre uno dei paesi più avanzati in Europa, tant'è che non è da ieri che la Germania accoglie più degli altri paesi. Mi ricordo l'anno scorso, in un convegno che fu fatto a Cagliari, portammo dei dati sulla prima fase della guerra in Siria. La Germania era già il paese più accogliente d'Europa, che accoglieva 20, 30, 40 volte in più rispetto agli altri paesi.
Basta vedere quello che ha fatto storicamente con i turchi, la Germania.
Con la Turchia, quello che ha costruito, che ha consentito di ricostruire la Germania dell'Est. Questi paesi hanno la forza di capire che forse possono ottenere dei vantaggi dai fenomeni migratori. Questo non lo capisce l'Italia, ancora non riesce a capirlo, anche perché in Italia queste vicende vengono molto strumentalizzate da vari movimenti politici, e soprattutto perché non sempre l'approccio economico alla migrazione viene valutato con la dovuta attenzione. Io non voglio soltanto dire che c'è un approccio solo economico, il nostro approccio in questo momento è prettamente di tipo sociale, perché quello che stiamo facendo, che è l'attività di ascolto da esterni, è un'attività di sociale, nel tentativo di dare anche un supporto psicologico. Migrantes ha fatto anche questo e sta facendo anche questo, ed entrando anche nelle scuole, perché entriamo nelle scuole e portiamo il tema della migrazione negli istituti scolastici. Venerdì alle 9:30 nella sala dell'università ci saranno anche tante scuole. L'approccio economico non va svalutato e non va tenuto non in considerazione.
Anche perché, insomma, poi alla fine questi ragazzi stanno andando dove gli si offre una prospettiva concreta, quindi la paura un po' demagogica che si sta cercando di alimentare nel popolo italiano, no? In realtà è fondata sul fatto che non si riesce a dare una risposta concreta e delle opportunità reali, come invece fanno altri stati, dove in realtà questi poi stanno andando, perché non credo che di questi molti vogliano restare in Italia, perché l'Italia in questo momento non ha strumenti da offrirgli, opportunità reali da offrirgli.
In realtà è proprio così, non sono pochi a voler rimanere in Italia, il nord, inteso come nord Europa, il nord Italia, è la meta finale.
Paesi pragmatici,
sì,
dove
spesso c'è il ricongiungimento familiare, quindi vanno a raggiungere le proprie famiglie oppure i propri amici. E la paura, come dicevi tu, spesso però nasce dalla mancata conoscenza, dall'ignoranza. Noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo. Se ognuno di noi si fermasse qualche minuto in più ad ascoltare le storie di questi ragazzi, forse ci renderemo conto che è impossibile avere paura di queste persone, e questo aiuterebbe molto.
Cioè, la paura viene anche alimentata ad arte, un po' per generare consenso a basso costo, no? E un po' anche perché non si hanno in realtà le idee chiare su come utilizzare questa opportunità o che cosa fare o come gestire un fenomeno di questa entità. Quindi un po' maschera e un po' serve a fare demagogia, e su questo viene alimentata la paura. Poi altri paesi che fanno meno fuffa e danno più concretezza alle loro proposte hanno trovato delle soluzioni diverse. Mi veniva in mente, mentre parlavi della presenza dei ragazzi, il fatto che voi dedichiate poi la sera un incontro a Giovanni Lilliu, a questo grande saggio della cultura sarda. Come si lega col tema invece di cui parlate la mattina?
Ma si lega, prima di tutto il titolo è emblematico: Politica dell'accoglienza e costante resistenziale, e ha anche un sottotitolo che è La cooperazione tra i popoli nella ricerca archeologica di Giovanni Lilliu. È un filo, quindi, è questo il convegno di venerdì 23 ottobre alle 16:30. È un ponte ideale tra il tema della mattina, cioè quello dei migranti, è il tema del giorno dopo.
È la giornata del sabato.
E noi utilizziamo in senso buono del termine la figura di Giovanni Lilliu e la sua ricerca archeologica e i suoi studi, in particolare quello sulla costante resistenziale, per tracciare, come dire, un ponte, come dicevo prima, tra queste due giornate. Perché in effetti anche Giovanni Lilliu ha nei suoi studi, pur cogliendo la forte impronta dell'identità della Sardegna, ha colto comunque anche il valore dell'accoglienza, della cooperazione e anche del rapporto con altri popoli. Quindi non un Giovanni Lilliu chiuso nelle sue ricerche, nei suoi studi, ma anche un Giovanni Lilliu che ha saputo guardare comunque al Mediterraneo, perché la Sardegna è stata una regione che i popoli li ha subiti o li ha saputi anche accogliere.
Benissimo, prima di ascoltare un po' di musica, io vi voglio ricordare che state ascoltando Cagliari Social Radio Extra Live, come ogni sera. Noi tutta la settimana parliamo delle cose che succedono in città, cerchiamo di incontrare chi organizza le attività, le associazioni, i comitati, e oggi siamo molto felici di fare praticamente una puntata quasi monografica dedicata a questi incontri che hanno al centro il Mediterraneo, i popoli e anche le questioni di politica internazionale. Continuiamo con la musica, ancora un brano afrobeat e poi torniamo in studio con Raimondo Schiavone e Alessandro Aramo. We'll be right back. si apre nel segno della politica internazionale, delle grandi questioni di geopolitica, la seconda delle giornate organizzata dall'associazione Assaracca Sardegna, sabato alle 9.30 nella sala convegni dell'Unione Sarda si parla delle conseguenze, speriamo positive, dell'accordo sul nucleare iraniano e dei nuovi scenari che si aprono in Siria e in Iraq. Avete invitato tantissimi ospiti importanti sia dal mondo arabo che anche dall'Italia, ci sono diversi interventi molto interessanti. Io chiederei a Raimondo Schiavone di spiegarci un po', insomma, i termini della questione e anche i contributi che arriveranno nel corso di questa mattinata.
Questo è il terzo meeting che noi facciamo sulle politiche del Mediterraneo, che avrà una mattinata orientata alla discussione prevalente a temi di geopolitica, partendo dall'accordo sul nucleare iraniano per arrivare a quelli che sono i conflitti in questo momento presenti in Siria, in Iran, in Iraq. E poi nel pomeriggio avrà un proseguo dalle ore 16 sulla parte dell'informazione. Perché noi continuiamo a trattare questi argomenti? E lo stiamo facendo dal 2012, da quando abbiamo fatto le prime missioni in Siria, da quando abbiamo da soli cercato di spiegare che la guerra in Siria era una guerra provocata, non era una guerra civile, è una guerra voluta dall'Occidente, è una guerra sulla quale stavano giocando interessi più alti di quelli del popolo siriano. Oggi abbiamo migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di morti, abbiamo una situazione nel quale un movimento terroristico si è statualizzato e sta occupando una parte di quel territorio e si è costituita in Stato e sta mettendo in pericolo l'Europa stessa, ha occupato vasti territori e ci siamo resi conto in quest'ultima fase e siamo felici di questo, anche se un po' potremmo dire l'avevamo già detto noi, perché lo stiamo dicendo da quando è scoppiata
la guerra. E non eravate soli a dirlo.
Sì. E che oggi si sono accorti tutti quanti che probabilmente il terrorismo va combattuto realmente, non si può far finta di combatterlo e soprattutto non si può con una mano armarlo e con l'altro combatterlo, come fanno gli Stati Uniti, come fa la Francia, come fa la Gran Bretagna, come fanno quei paesi canaglia, come li definisco io, che in questi ultimi anni hanno fomentato le guerre per averne un tornaconto.
L'Italia armi da quelle parti ne ha venduta, forse anche l'Italia.
Ma non lo so se l'Italia purtroppo non ne produce sempre di meno, ne produce poco forse di armi, non lo so se poi ne produce. Sicuramente la Francia. La Francia sposta il suo PIL nazionale grazie a.
Dopodiché la prima a scatenare l'attacco.
Dopodiché appunto è la prima che fa partire i suoi aerei
mediatico
per cercare di rifare un'altra guerra da un'altra parte. E questi sono paesi che in questi anni hanno costruito quella guerra in Siria. Poi ne abbiamo avuto le risultanze con le migrazioni, con il problema di quel popolo, eccetera, eccetera. Oggi ci siamo resi conto di quanto fosse inutile tutto quello che si è fatto negli ultimi 4 anni, da quando Putin ha deciso di scendere in campo in Siria e cominciare ad attaccare lo Stato Islamico. Da quando è accaduto questo, in 2 settimane di bombardamenti e di attacchi verso lo Stato Islamico, si è capito che lo Stato Islamico si può combattere se con l'altra mano non gli si forniscono alimenti, soldi, denari, come fa il Qatar, come fa la Turchia, come ha fatto la Turchia, come ha fatto l'Arabia Saudita. Tenete conto, e passo la parola poi ad Alessandro che magari entra nel merito sulla parte dell'informazione, che la grossa parte di finanza e di fornitura di armi avviene tramite paesi, tramite il Qatar, l'Arabia Saudita e la Turchia. Al-Nusra, che è uno dei bracci armati di Al-Qaeda, l'erede di Al-Qaeda, è di fatto, e qui me ne assumo la responsabilità nel dirlo perché non te la devi assumere tu, l'esercito regolare del Qatar.
Ecco, chiederei invece ad Alessandro di soffermarsi sul convegno della sera, quello che riguarda l'informazione, perché l'informazione, i media, il giornalismo ben fatto o mal fatto diventa fondamentale, diventa un'arma strategica in questo caso, visto che stiamo parlando di geopolitica. Voi avete chiamato, ci sono degli straordinari esperti in termini giornalistici di questo tema, di questi paesi di cui stiamo parlando. Penso a Bruno Ballardini, a Eliana Mistretti, giornalista inviata di Rai News che ha fatto delle cose molto importanti, Dima Nassif, giornalista direttrice dell'ufficio Al Mayadeen TV in Siria, e ancora a Diana Jabur, giornalista direttore della produzione televisiva cinematografica in Siria. Cosa ti aspetti da questo confronto tra giornalisti?
Ma mi aspetto quello che in fondo, come diceva Mondino, noi sosteniamo da tempo. Peraltro non l'abbiamo ricordato, ma a Sadaka, io e Mondino, insieme ad altre persone, siamo autori di un volume che è un titolo molto, molto chiaro nel suo intento: Siria, quello che i media non dicono. E in quel libro, quando tutti o la maggior parte dell'informazione occidentale sosteneva che da una parte c'era il cattivo Assad e dall'altra c'erano i buoni, noi abbiamo con documenti alla mano, con fonti verificate, abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica tutta una serie di casi clamorosi di manipolazione, di disinformazione, di notizie create ad arte, fornite peraltro da autorevoli televisioni, Al Jazeera, che si è dimostrata una fantastica macchina di propaganda e di disinformazione, o altre televisioni arabe, che in qualche modo, o direttamente o indirettamente, erano coinvolte nel conflitto siriano per altri interessi. Quindi noi ci aspettiamo che dagli ospiti del convegno del 24 del pomeriggio si ribadisca un concetto molto chiaro, che fino a oggi sulla Siria si sono raccontate molte menzogne.
Se ne stanno ancora raccontando.
Se ne stanno raccontando, ma sempre di meno, perché è evidente a tutti, anche in seguito all'intervento militare della Russia, che un intervento peraltro compiuto all'interno del diritto internazionale secondo la risoluzione dell'ONU, quindi a differenza di altri interventi che sono stati portati in questi anni in Medio Oriente fuori dal diritto internazionale, questo intervento è un intervento legittimo, perché la Russia è stata chiamata ad intervenire da un governo sovrano, da uno Stato sovrano, da un governo legittimo, che è quello di siriano e di Bashar al-Assad. E quindi noi oggi proveremo, oggi intendo nella giornata, in senso lato, proveremo a ribadire un concetto molto chiaro, che l'informazione può essere, insieme alle armi che sparano, un'ulteriore arma che fa moltissime morti, e l'informazione purtroppo in questi anni di morti ne ha fatto moltissimi.
Ecco, allora ricordiamo gli appuntamenti di venerdì e di sabato, a partire da Migrantes, al convegno dedicato poi al professor Lilliu, alla giornata di politica internazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti appunto geopolitici nel mattino, che per gli aspetti legati ai media e al giornalismo nella sera. Tutto questo avviene tra venerdì e sabato alla sala convegni dell'Unione Sarda. Quali sono i progetti dell'associazione per i prossimi mesi? Ci volete anticipare anche qualche... Immagino che queste siano giornate, mesi molto intensi per voi, per chi si occupa di queste tematiche. Quindi dopo diciamo la chiusura dei lavori di questi convegni, cosa vi aspetta?
Ma l'associazione, il nostro centro, non si ferma mai durante tutto l'anno. Se mi consenti, vorrei chiudere solo con una cosa, che è la fine del nostro progetto del 2015, che si è incentrato sull'Armenia. Noi nel 2015 l'abbiamo dedicata al genocidio del popolo armeno, facendo sia un libro con la raccolta delle testimonianze dei centenari di coloro che sono sopravvissuti al genocidio, sia attraverso una mostra fotografica che abbiamo presentato prima a Mandas, poi alle Terme di Sardara, che adesso presenteremo a Sassari insieme al Rotary, e così via, per parlare di genocidio del popolo armeno, del centenario del genocidio. Finiamo con una serie di iniziative che faremo nelle scuole il 2015, perché il nostro anno era dedicato a questo. Poi all'interno i nostri temi sono rimasti, Medio Oriente e così via, e ci apprestiamo ad affrontare il 2016 con rinnovata voglia di stimolare di nuovo ancora i nostri associati, coloro che ci seguono, sempre sui nostri temi. Sicuramente il 2016 sarà dedicato con maggiore intensità rispetto a quello che è stato il 2015, che abbiamo dedicato all'Armenia, lo dedicheremo alla Siria, ma questa volta vorremmo dedicarlo non soltanto alla fase di denuncia, ma aprire una fase che è quella più orientata alla cooperazione. E in questo il nostro richiamo è alla, un po' alla politica, alla politica quella che conta, non alla politica di qua, a quella vera, la politica che conta, perché non si può continuare a tenere chiuse le porte della cooperazione verso un paese come la Siria, che è un paese in guerra, ma bisogna aprire quelle porte. Dobbiamo aprirlo anche noi come Italia, dobbiamo capire che non possiamo subire soltanto i diktat americani che ci chiedono di chiudere i rapporti e le relazioni, dobbiamo riaprire, perché la Siria deve andare verso una fase di normalizzazione e il 2016 sarà l'anno della normalizzazione per la Siria e noi dobbiamo essere i primi ad aiutarli, non solo perché abbiamo il dovere di aiutarli, ma anche perché abbiamo il bisogno di recuperare quel ruolo come paese di relazione con quel paese. Eravamo il primo paese esportatore verso la Siria, dobbiamo ritornare ad essere un paese importante per quello Stato.
Benissimo, io ringrazio Raimondo Schiavone, ringrazio Alessandra Ramo per esserci venuti a anticipare i contenuti di queste due giornate interessantissime. Siete invitati ovviamente a tornare a Radio X per aggiornarci su quello che succederà nei prossimi mesi. Per oggi è tutto, io vi ringrazio. Alla prossima.
Grazie. Ciao. A voi. Ciao. Grazie.
Puntata ispirata, almeno per quanto riguarda la musica, sicuramente all'afrobeat, ma abbiamo parlato anche di questioni che riguardano direttamente il continente africano, il Medio Oriente, con i nostri ospiti. Nella prima parte invece abbiamo anticipato uno spettacolo dedicato all'economia, quindi la danza e il teatro, che cercano di spiegare in un trattato semiserio il significato dell'economia, l'impatto dell'economia nella nostra vita di tutti i giorni. Questo succederà domani al ridotto del Teatro Massimo e lo spettacolo sarà una sorta di anteprima del Festival Mizzas, organizzato da Sardex, dal circuito Sardex, un festival che mescola argomenti di tipo diverso, innovazione sociale, cooperazione. Cultura, di tutte queste cose saranno domani gli stessi organizzatori a parlarci qua in studio, poi noi avremo modo di seguire dal di dentro anche le giornate di Mizzas. Un fine settimana poi ci aspetta molto molto intenso. Ieri abbiamo parlato con Slow Food dell'iniziativa che riguarda gli orti e i giardini, che sarà ospitata nel Parco della Musica. E sabato e domenica invece a Sant'Elia entra nel vivo la rassegna A Prodi, un festival lungo 2 mesi. sabato e domenica incontri dedicati al mare, alla narrazione del mare, alle testimonianze del mare con grandi fotografi, ma anche persone che il mare lo vivono tutti i giorni, sia per lavoro che per passione. E anche di questo ci sarà modo di parlare e di approfondire nei prossimi giorni. Così come domani vi parleremo della nuova serata Queer Square, di questa sfida straordinaria per promuovere il valore della diversità in termini creativi, in termini artistici, una serata che prenderà il via domani sera, giovedì, all'Old Square, nel corso Vittorio Emanuele. Domani cercheremo di catturare in anteprima la voce degli organizzatori, perché domani c'è il primo live che vede impegnati Marasha e Chiara F. Abbiamo detto tutto, o quasi, o forse ci siamo dimenticati, anzi senz'altro ci saremmo dimenticati qualcosa di importantissimo, ma direi che è ora di chiudere la nostra diretta di oggi. Da Sergio Benoni un caldissimo saluto, ci sentiamo con la prossima puntata di Extra Live.